SBS Italian.
Bene, quindi una giornata che potrebbe avere strascichi, anzi li ha già avuti per quanto riguarda la classifica, e a questo punto noi dovremo avere in collegamento Dario Castaldo per parlare proprio di sport. Buongiorno Dario.
Eccoci qui, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora Dario, giornata che sicuramente i tifosi del Napoli non dimenticheranno, perché da quanto tempo il Napoli non vinceva allo Stadium? Forse non ha mai vinto,
no, allo stadio,
Torino.
Ti dico di più, non aveva neanche mai ottenuto un punto la squadra di Maurizio Sarri nel nuovo impianto della Juventus, quest'anno ribattezzato l'Allianz, anzi se vogliamo 4 anni fa un gol nel finale di Zaza era costato lo scudetto alla formazione partenopea. In questa circostanza si sono invertite le parti, è stato un gol al 90° esatto di Kalidou Koulibaly in questo momento a riaprire definitivamente lo scudetto, e anzi se vogliamo a far passare l'inerzia del campionato italiano dalla parte partenopea.
Anche perché non dimentichiamo, domenica prossima la Juventus va a San Siro contro l'Inter, e poi se non sbaglio deve giocare con la Roma.
Sì, allora se voi guardiamo il calendario, prima però a beneficio dei nostri ascoltatori, soprattutto quelli di fede napoletana, ascoltiamo il momento nel quale Francesco Repice della RAI racconta per tutto il calcio, minuto per minuto, il gol partita di Koulibaly.
Cagliecon da destra, interno del piede destro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta bianconera, la rincorsa del numero 7, 45esimo che inizia adesso, tra poco sarà il recupero, parte il cross di Cagliecon in mezzo, salti Koulibaly!
Incredibile!
Il Napoli è in vantaggio al 45esimo minuto di gioco, la squadra di Maurizio Sarri si porta in vantaggio con l'incordata perentoria, prepotente, mortifera di Koulibaly, che ha schiacciato alle porte di Gianluigi Buffon. Siamo al 45esimo, il Napoli in vantaggio per 1-0, ed ora una folla di tifosi azzurri si scatena in ogni dove dagli spalti dell'Allianz Stadium. Koulibaly porta in vantaggio il Napoli, attenzione, forse siamo alla svolta del campionato.
Insomma, campionato non riaperto, ma forse addirittura la svolta. Questa è l'idea, la premonizione di Francesco Repice della RAI. Una settimana fa stavamo parlando di una Juventus a più 6 sul Napoli, poi il pareggio di Crotone nel turno infrasettimanale. E adesso il KO nello scontro diretto che apre davvero scenari imprevisti fino almeno ad una settimana fa.
Esatto, a questo punto riepiloghiamo tutti i risultati della 34esima giornata e la classifica che ne consegue. A Ferrara, Roma batte Spalla 3-0, Sassuolo Fiorentina 1-0, a San Siro Benevento batte Milan 1-0, Cagliari Bologna 0-0, Atalanta Torino 2-1, a Verona Inter batte Chievo 2-1, Lazio Sampdoria 4-0, a Udine Crotone Udinese 2-1, come abbiamo appena detto a Torino Napoli batte Juventus 1-0, mentre Genoa Verona si gioca fra circa 24 ore.
E la classifica, allora, le prime due posizioni ne abbiamo parlato, Juventus 85 punti, Napoli che si avvicina a 84 punti. Poi per la zona Champions League, Roma e Lazio sempre appaiate a 67 punti, indietro di un punto l'Inter con 66 punti. L'Atalanta sorpassa il Milan, si trova adesso a 55 punti in piena zona Europa League. Milan che si trova a un punto, 54. Poi Sampdoria e Fiorentina 51 punti, seguite dal Torino con 47, il Bologna 39 punti, 38 punti per il Genoa, 37 punti per il Sassuolo, Cagliari Udinese a 33 punti, Chievo a 31 punti, Crotone anche lui a 31 punti, segue la Spalla a 2 punti di distacco con 29, il Verona 25 punti e il Benevento per il momento non ancora matematicamente in Serie B a 17 punti.
Bene, non so se i risultati delle ultime ore hanno condannato già il Benevento, sì, ma comunque lo scopriremo.
Ah, l'hanno condannato.
Sì, l'hanno condannato. Il successo del Crotone sull'Udinese ha messo fine a questa parabola, tutto sommato molto divertente. Poi alla fine anche con qualche soddisfazione, qualcuna anche presa recentemente della formazione di De Zerbi in Serie A.
E cercavo di tirarmi sul morale, infatti, pensando che la vittoria a San Siro potesse almeno significare un po' di ossigeno per il Benevento, invece no, assolutamente, è stata semplicemente una mazzata per il Milan.
E dobbiamo dire, a questo punto apriamo una piccola parentesi, diciamo così, di servizio, che anche se siamo un bel numero qui a Radio SBS, credo che non ci sia nessuna squadra che ha più di al massimo due tifosi, siamo rappresentati praticamente nel nord, centro, sud, retrocessione, promozione, eccetera. Quindi si è capito dal tono di Davide Scappapetra, che è tifoso del Milan, dal mio, che sono tifoso dell'Inter, da quello di Dario Castaldo, lo sappiamo bene, che quando la Roma gioca e vince è tutta un'altra cosa. E a questo punto aprirei anche una parentesi per ricordare che mercoledì mattina che cosa succede su Radio su SBS TV alle 4.45, Dario?
Sì, il nostro canale televisivo trasmette in diretta con collegamento a partire dalle 4.30 del mattino l'andata delle semifinali di Champions League ad Anfield Road. C'è Liverpool contro Roma, ma insomma prima approfondiamo questa partita dello Stadium di Torino, certo. Perché insomma davvero potrebbe essere una svolta in ottica scudetto. Un Napoli che ha dominato la partita, un Napoli che è stato sicuramente superiore rispetto alla Juventus a centrocampo. Juventus davvero con il freno a mano tirato, in avanti ha pagato, in attacco ha pagato la bulia in questo periodo di Higuain, anche un Dybala assolutamente impalpabile. A centrocampo la squadra di Allegri ha pagato il momento di forma non eccezionale di Pjanic e di Khedira. Di Pjanic paradossalmente l'unico tiro verso la porta partenopea, con un palo colpito all'inizio del primo tempo che forse avrebbe potuto cambiare la storia della partita. Per il resto il Napoli ha fatto un po' quel che ha voluto, anche se Buffon soltanto due volte si è dovuto sporcare i guantoni, ma alla fine il gol di Koulibaly è stato tutto fuorché sorprendente e immeritato. Allora ascoltiamo il 27enne senegalese ai microfoni di Giovanni Guardalà di Sky Sport.
Sì, possiamo dire che è uno dei più importanti, perché vincere qua era una missione praticamente impossibile. L'abbiamo fatto e possiamo essere contenti di noi, perché era una partita molto difficile contro una squadra che non perde da tanto nel suo stadio, quindi possiamo essere felici.
Tra l'altro voi qui non avevate mai fatto punti in questo stadio, si era parlato di un Napoli stanco, un Napoli che non ci credeva più. Siete venuti qui, avete giocato meglio della Juventus, avete meritato di vincere, adesso arriva il difficile?
Sì, è stato difficile dalla prima partita del campionato. Sappiamo che è un campionato lunghissimo, sapevamo che era possibile, noi abbiamo sempre creduto nel scudetto. Dobbiamo continuare così e crederci fino alla fine.
Questo era Khalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport, ancora sul prato dell'Allianz Stadium di Torino, dove il Napoli, imponendosi per 1-0, ha accorciato ad una sola lunghezza le distanze della Juventus. Allora vediamo a questo punto il calendario, mancano 4 giornate al termine del campionato. Tutti danno per scontato che il Napoli vinca le prossime 4 partite. Il Napoli affronterà nell'ordine la Fiorentina in trasferta, Fiorentina che anche grazie al KO interno del Milan è ancora in corsa per un posto in Europa League nonostante due sconfitte nelle ultime due partite. Poi andrà a Torino contro il Granata, Torino che probabilmente hanno detto addio invece alle loro residue chance di qualificazione all'Europa League dopo la sconfitta per 2-1 a Bergamo, e Torino che tutto sommato immagino i tifosi Granata non vogliano vedere mettersi contro un eventuale scudetto strappato dal Napoli alla Juventus. E poi nelle ultime due il Napoli affronterà la Sampdoria in trasferta, anche la Samp ancora anche chance ancora di qualificarsi per l'Europa League, e poi il Crotone in casa all'ultimo. Ultima Crotone che grazie al successo a Udine è tornato in zona salvezza, ma che verosimilmente fino all'ultima giornata dovrà lottare per non retrocedere. Quindi calendario agevole ma non semplicissimo, visto che almeno 3 delle 4 partite potrebbero avere un significato in ottica classifica. Per la Juventus invece il discorso è completamente diverso, perché la Juventus a questo momento ha un calendario sulla carta molto complicato. Comincerà dall'anticipo di sabato prossimo a San Siro contro l'Inter che in questo momento è fuori dalla lotta Champions ma soltanto per un punto, e la squadra di Spalletti è tutto sommato in discreta forma, quindi anche in questo caso la rivalità tra le due squadre fa sì che immaginare un Inter remissiva nei confronti della Juventus è assolutamente inverosimile. Poi la Juventus ha sulla carta una partita semplice in casa contro il Bologna, poi andrà all'Olimpico di Roma contro i giallorossi e concluderà il campionato contro l'Hellas Verona. Quindi insomma Juventus che dovrebbe vincere agevolmente le proprie due partite in casa, due trasferte terribili contro Inter e Roma. Secondo me se passa indenne la sfida di San Siro resta comunque favorita per lo scudetto, perché poi a quel punto un'eventuale vittoria della Juventus contro l'Inter consentirebbe alla Roma di arrivare alla penultima giornata con un piede e tre quarti già in Champions League, quindi in quel caso potrebbe essere la Roma a non avere più motivazioni sufficienti per fermare la Juventus. Però conosciamo che ci sono queste rivalità tra le varie squadre, e anche in questo senso molti tifosi della Roma non vedrebbero di buon occhio il settimo scudetto consecutivo dei bianconeri. Ascoltiamo alla riguardo riguardo Massimiliano Allegri, che a questo punto cerca di spostare l'inerzia anche delle responsabilità sul Napoli, al microfono della Rai. Ascoltiamo il tecnico della Juventus.
E gli scontri diretti, soprattutto Juventus-Napoli, non sono mai state grandi partite con grandi occasioni, almeno se le partite non si sbloccano prima. E alla fine bisogna fare male sui calci d'angolo, purtroppo è andata e bisogna toglierci d'addosso questa sconfitta e pensare alle partite future, perché siamo ancora in testa, quindi è normale che ora loro hanno una pressione addosso importante, perché hanno un'occasione importante di poter vincere questo scudetto, ma devono comunque sempre sperare che noi si faccia dei passi falsi.
Sabato decisivo a Milano?
Io credo che è molto decisiva per il campionato, ma poi il campionato non si sa mai niente, perché le partite vanno vinte, perché poi cambia l'aspetto psicologico. Io credo che ci voglia ancora un po' di calma prima di dare dei giudizi definitivi. Come non avevamo vinto il campionato prima, non l'abbiamo persa ancora.
Questo era Massimiliano Allegri, ovviamente era svociato più che altro perché si era presentato della partita già cagionevole di salute, poi ovviamente una partita del genere gli ha tolto anche quel poco di voce che gli era rimasta.
Bene, a questo punto quindi archiviamo la partita dell'Allianz Stadium e parliamo a questo punto anche delle altre gare che si sono giocate, alcune molto interessanti. Dario, io direi di proseguire sicuramente parlando della Roma, che dici?
Sì, Roma che nell'anticipo di Ferrara, nonostante Eusebio Di Francesco avesse disposto un ampio turnover con almeno 6 non titolari in campo dal primo minuto, ha vinto piuttosto nettamente contro Spal che non perdeva in casa dal 10 di febbraio, 3 reti aperte dall'autorete di Vicari, poi nella ripresa nei primi minuti, prima Nainggolan, poi Schick hanno completato questo successo che fa da buon viaggio in vista della trasferta di Liverpool in Champions League. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco.
La Roma deve essere pronta, ha dimostrato di avere assimilato determinati concetti che voglio io, la capacità di preparare le partite in un certo modo, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione perché siamo scesi in campo determinati nel fare la gara, concedendo niente agli avversari. Abbiamo dominato la gara sotto tutti i punti di vista con grande personalità e di questo sono molto contento.
Soddisfazione dunque di Eusebio Di Francesco, soddisfazione un po' più contenuta invece quella di Luciano Spalletti. La sua Inter si è imposta per 2-1 a Verona contro il Chievo, anche con un giallo legato al gol del vantaggio nerazzurro, nel senso che il guardalini aveva sollevato la bandierina indicando un fuorigioco che poi il VAR ha smentito, quindi rete convalidata quella del vantaggio nerazzurro, con qualche protesta da parte dei difensori clivensi che nella circostanza si erano fermati. L'Inter tutto sommato positiva, anche se Handanovic almeno in 3 circostanze nel primo tempo è stato chiamato a grandi interventi dagli attaccanti del Chievo. Dunque ascoltiamo l'analisi della partita nelle parole del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti.
Noi siamo entrati in campo non riuscendo a dominare subito la partita e si sa quando si viene a giocare con questo Chievo, che è risalito di condizione, che oggi ha fatto vedere di essere poi anche in forma nei suoi uomini più importanti, hanno cominciato a buttare questa palla e a fare questi duelli aerei con queste palle sporche lì al limite dell'area. Quando abbiamo recuperato non siamo stati capaci di gestirla e di riuscire di lì, per cui questi 7-8 minuti ce li potevamo evitare, però tutto sommato è una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra in salute.
Insomma, al 3-0 della Roma a Ferrara ha risposto l'Inter con questo successo per 2-1 al Bentegodi contro il Chievo, e ha risposto anche la Lazio, che si è confermata miglior attacco del campionato con 83 gol in 34 partite. Allora ascoltiamo la cronaca di tutte e 4 le reti segnate dai biancocelesti contro la Sampdoria nella telecronaca di Sky.
Radu crossa per Milinkovic, domina di testa e porta in vantaggio la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, 1-0. Felipe Anderson questa volta sul secondo palo, colpo di testa e la Lazio raddoppia, segna ancora, 6° gol in questo campionato per Stefan De Vrij, 2 colpi di testa e 2-0 per la Lazio. Milinkovic dentro Immobile, la chiama anche Lulic, cercato Immobile, segna Ciro Immobile, assist bellissimo di Milinkovic. E sono 28 gol in campionato per Ciro Immobile e sono 40 in stagione, cifra tonda. Ferrari sbaglia, Nani vicino Immobile, servito da Nani, Immobile in area, Immobile apre l'interno e fa doppietta, non si ferma, Immobile 4-0.
Insomma, queste erano le quattro reti segnate dalla Lazio contro la Sampdoria. Lazio che in questo momento occupa il quarto posto a quota 67 punti, a pari punti con la Roma, una lunghezza di vantaggio sull'Inter.
Bene, siete sempre all'ascolto del programma in italiano su Radio SBS, ci stiamo occupando di sport, siamo in collegamento con Dario Castaldo per analizzare questa 34esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Abbiamo detto delle squadre che hanno giocato più o meno bene, ma insomma che sono scese in campo. Davide sosteneva che il suo Milan forse in campo non c'è proprio sceso.
Ma in realtà i dati dicono che contro il Benevento il Milan di Gattuso ha tirato ben 21 volte verso la porta avversaria, sicuramente non una prestazione brillante, in attacco è mancato l'apporto di André Silva, Cutrone è stato molto impreciso, va detto che nel finale il Milan ha anche preso una traversa con Kessié e che ha giocato almeno 10 minuti più recupero in superiorità numerica per l'espulsione di Diabaté, ma va detto che al 29esimo del primo tempo il Benevento, che già nella gara d'andata aveva fermato il Milan con un gol del portiere volante Brignoli a tempo scaduto sul 2-2, insomma aveva aperto le danze con Iemmello, ex Foggia, tra l'altro in una situazione anche là di fuorigioco proprio sul filo, e che poi alla fine insomma il Benevento non ha rubato nulla. Quel che è successo poi ovviamente sono state le critiche piovute su questa squadra, in particolare, e qui qualche ascoltatore ci perdonerà se il linguaggio non sarà totalmente radiofonico, cercheremo di censurare laddove possibile. Ascoltiamo gli occhi chiusi dell'opinionista di 7 Gold della trasmissione diretta stadio, Tiziano Crudelli, grande tifoso del Milan che se la prende un po' con tutti, ascoltiamolo.
Noi ci abbiamo messo il cuore, i sentimenti, la passione, l'attaccamento a questa squadra, l'abbiamo sostenuta, abbiamo sofferto, e loro come ci ripagano? Con una prestazione scialba, con una figura di merda. Grazie, grazie per quello che avete fatto, vergognatevi, vergognatevi. Con questo ci ripagate, con l'amore e la passione che sosteniamo questa squadra, e voi ci ripagate così? Facendo una figura di merda? Complimenti! E non cerchiamo giustificazioni sulla traversa di Kessié. Non cerchiamola. Ha giocato un quarto d'ora in 10 contro 11 e non abbiamo creato opportunità e occasioni. Siamo nella storia! Nella storia, in senso negativo, abbiamo perso una partita meritatamente facendo un'ennesima figura di merda. Grazie! Per quello che ci avete dato, vergognatevi, vergognatevi, vergognatevi!
Ti ci rivedi, Davide, in questo jacuzzi di Tiziano Crudelli?
Un'analisi tecnica e tattica equilibrata da parte del collega, assolutamente, sono d'accordo, senza parole.
Vabbè, questo insomma è diciamo il tenore che si respira in alcune delle reti private italiane. Questo era il commento a questa sconfitta che relega il Milan in settima posizione, scavalcato dall'Atalanta. L'11 di Gattuso rimane comunque in corsa per l'ultimo posto utile per l'Europa League. Ricordiamo che l'Atalanta ha battuto il Torino per 2-1 nella stessa giornata. La Sampdoria è caduta all'Olimpico contro la Lazio per 4-0 e la Fiorentina ha perso contro il Sassuolo. Gran bella rete di Politano, l'esterno che a gennaio aveva rifiutato il trasferimento al Napoli, magari adesso si mangerà le mani. Allora ascoltiamo in che modo poi il tecnico rossonero Rino Gattuso ha commentato questo KO contro il Benevento.
Una prestazione sicuramente giocata senza anima, abbiamo creato, abbiamo avuto le occasioni, ma Benevento ci ha messo in grandissima difficoltà, e penso che in questo momento da parte della mia squadra c'è un'involuzione e si tocca con mano, perché in questo momento non possiamo pensare di finire la stagione in questo modo. Abbiamo fatto cose importanti, dobbiamo andare alla ricerca di quella cattiveria agonistica, di quella voglia di poter affrontare le partite, perché oggi non mi è piaciuta l'interpretazione, perché sono state fatte buone cose, ma l'interpretazione dei singoli giocatori a tratti non mi è piaciuta per nulla.
Insomma, Gattuso che per la prima volta se la prende anche con i suoi giocatori, un dato che rispecchia insomma l'andamento del campionato del Milan: in casa su 17 partite ha segnato appena 16 reti la formazione rossonera. Dall'altra parte, grazie a quel successo storico a San Siro, visto che il Benevento fino adesso aveva conquistato appena un punto lontano dal Sannio in tutto il campionato, quindi prima storica affermazione in trasferta in Serie A per le streghe, dicevo, quei tre punti momentaneamente consentivano al Benevento di evitare la retrocessione. Allora ascoltiamo la soddisfazione del tecnico del Benevento De Zerbi.
Ma oggi penso che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, venga molto dopo. Del resto io lo penso sempre, ma oggi ancora di più. Perché oggi avevo chiesto ancora più delle altre partite l'orgoglio, la dignità di rimanere a galla, di non farci chiudere dentro la bara. È stata una stagione pesante, pesantissima, e dobbiamo cercare di finirla in questo modo.
Insomma, poi alla fine in realtà la bara, utilizzando la metafora di De Zerbi, l'ha chiusa il Crotone che è andato a vincere ad Udine per 2-1 nel match domenicale, così condannando alla retrocessione il Benevento. Crotone che era andato sotto nel punteggio perché l'Udinese aveva sbloccato il punteggio dopo 5 minuti con Lasagna. Poi pareggio immediato di Simi, il nigeriano che aveva segnato in settimana in rovesciata contro la Juventus, poi gol partita di Faraoni all'86esimo, finisse adesso il campionato, la squadra di Walter Zenga sarebbe salva. Allora ascoltiamo proprio le parole del tecnico dei calabresi.
Devo dire la verità, io a Crotone non ho mai sentito una pressione, chiamiamola negativa, non ho mai sentito nessuno che ha mancato di dare il suo apporto. Siamo abituati, e dico siamo perché faccio parte di questa squadra, siamo abituati a soffrire fino all'ultima giornata, lo sapevamo, e il nostro rammarico è che abbiamo lasciato dei punti per strada che, tornando indietro, ripensandoci, ci fa male. Però proprio da quello siamo ripartiti, abbiamo lavorato seriamente e adesso abbiamo queste 4 partite, soprattutto domenica in casa, abbiamo bisogno del nostro pubblico e sono sicuro che il nostro pubblico domenica in casa ci darà una spinta notevole. Poi noi siamo abituati a ragionare su questo, facciamo bene oggi, diamo il meglio di noi stessi oggi e poi di volta in volta vedremo cosa capita.
Questo è l'uomo ragno, Walter Zenga, tecnico di un Crotone che in questo momento sarebbe salvo con 2 punti di vantaggio sulla SPAL, terz'ultima, che è atteso da una sfida interna delicata contro il Sassuolo, poi è un calendario complicato perché affronta il Chievo in trasferta, la Lazio in casa e chiude al San Paolo di Napoli. Questo è il calendario del Crotone. Per quanto riguarda le altre, un altro snodo molto importante in ottica retrocessione è la sfida di domenica al Bentegodi tra Verona e SPAL. Verona che, come detto, tra 24 ore gioca contro il Genoa a Marassi, e in caso di vittoria in trasferta potrebbe tornare a sua volta in corsa per non retrocedere.
Bene, a questo punto siamo giunti quasi al termine della prima ora. Vogliamo riassumere magari qualcosa di cui ci occuperemo nel corso della seconda, per quanto riguarda ovviamente avvenimenti sportivi?
Ma intanto parleremo del successo di Marc Marquez a Austin in Texas nel Gran Premio della MotoGP, parleremo del successo di Rafa Nadal a Monte Carlo, parleremo anche della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo e affronteremo anche i temi relativi alle league. Per quanto riguarda invece il calcio italiano, concludiamo il discorso relativo alla Serie B con i risultati del 37esimo turno che si concluderà tra poco con il big match tra Frosinone e Empoli. Il Parma in questo momento, grazie al successo per 2-1 sul Carpi, è salito al secondo posto scavalcando il Palermo che comunque ha avuto la meglio dell'Avellino per 3-0. Male invece il Perugia che, nonostante un doppio vantaggio, si è fatto battere nel derby dalla Ternana in rimonta per 3-2, quindi Ternana che ottiene 3 punti buoni per continuare a sperare nella salvezza, così come continua a sperare nella salvezza l'Ascoli di Serse Cosmi che si è imposto per 2-1 a Cremona.
Bene, grazie Dario Castaldo, ti ritroveremo sicuramente nella seconda ora. Intanto possiamo dire che Salah, che vi siete venduti in maniera forse un po' ingenua, è stato votato miglior giocatore del campionato inglese.
È stato votato pari anche da 1 milione di suoi connazionali alle elezioni in Egitto, nonostante non si fosse esatto candidato, quindi insomma ha vinto su tutta la linea Momo.
E come annunciato precedentemente, noi torniamo ad occuparci di sport e in particolare di A-League. Nel fine settimana si sono giocate le prime 2 eliminatorie dei playoff. Nella gara di sabato il Melbourne City ha liquidato con un perentorio 2-0 il Brisbane Roar di Massimo Maccarone, mentre nel match di ieri sera il Melbourne Victory ha avuto ragione solo nel finale del Adelaide United. Dario Castaldo ne ha parlato con il nostro esperto di A-League, Gio Russo.
In questi incontri il Melbourne City ha meritato la vittoria sul Brisbane 1-2-0, a reti nel secondo tempo al 59esimo Stephen Mauch e poi al 91esimo proprio alla fine Fitzgerald un gol di testa. Dispiace un po' per il Brisbane perché ha combattuto abbastanza bene in questo campionato, e anche una perdita per l'A-League, nel senso che le ultime 4 squadre sono di tutte e 2 di Melbourne e tutte e 2 del New South Wales e quindi manca una squadra del Queensland. Un po' un peccato, ma alla fine in questo incontro Melbourne City mette la vittoria e Brisbane esce di scena.
Senti, che bilancio si può fare della stagione di Massimo Maccarone con la maglia dei Roar?
È stato stagione per Baccaroni. Lui ha 38 anni, è venuto qua in Australia, è stato il miglior centravanti nel campionato. Secondo me è stato lui a trascinare un po' questa squadra del Brisbane. E veramente per un giocatore della sua età ha fatto una bellissima stagione, secondo me.
Senti, veniamo all'altra partita di questo fine settimana, l'altro successo dell'altra squadra di Melbourne. Il Victory si è imposto in rimonta per 2-1 sull'Adelaide United e alla fine a decidere la partita è stata, insomma, una vecchia conoscenza del campionato australiano, uno che quest'anno forse era rimasto un po' nell'ombra, la copertina gliel'aveva strappata tante volte Leroy George con dei gol particolarmente spettacolari, e invece Besard Berisha ha riuscito a mettere la firma su questo successo dei Victory con una rovesciata, se vogliamo, più alla Simi che non alla Ronaldo, nel senso che comunque in pratica non si è neanche staccato da terra e ha colpito il pallone, insomma, sì, sopra la testa, ma dall'interno dell'area piccola. Intanto ascoltiamo in che modo poi l'attaccante d'origine albanese kosovara del Victory ha commentato questo suo exploit.
This is why Victory brought me here, you know. I want to be there for the team, for the club. I want to make sure I score the goals, you know, especially in the tough moments like this, you know. And this is why I'm here, and I'm so happy that every game I can prove that.
Insomma, questo era Besard Berisha che ha fermato il 2-1 in rimonta del Victory sull'Adelaide United. Alla fine una gran bella partita è stata.
Sì, gran bella partita, come hai detto tu, Besard ha preso questo gran gol, gran tiro al volo, magari la possiamo descrivere come una forbiciata in acrobazia. A decidere l'incontro proprio quasi in extremis, l'89esimo, e come hai accennato anche tu, Melbourne Victory ha vinto in rimonta, nel senso che Adelaide City è passato in vantaggio al 57esimo con Nikola Miluesnic e poi 6 minuti più tardi a pareggiare per Victory è Leroy George, sempre lui che ha trascinato un po' questa squadra quest'anno. E quindi alla fine quel gol di Berisha, bellissimo gol, davanti a 15.500 spettatori circa all'Amy Park di sabato sera.
Insomma, a questo punto abbiamo due semifinali attese sulla base della classifica: City contro Newcastle Jets e Victory contro Sydney FC. A quale delle due squadre di Melbourne dai più chance di dare fastidio alle prime due della classe?
E forse il Melbourne City, perché Newcastle abbiamo visto un po' in queste ultime giornate perdere 3 sulle ultime 4 partite e poi ha vinto soltanto quest'ultima contro il Central Coast 7 giorni fa. Quindi il Melbourne City, che ha vinto in casa 2-0 contro il Brisbane Roar, sarà l'avversario molto più difficile per le due squadre del New South Wales. Sydney FC in casa è sempre difficile da battere, e poi il Melbourne Victory non è che convince tanto. Alla fine ha vinto di 7 misure contro la Light City, quindi secondo me forse passerà nel turno Melbourne City venerdì e Sydney FC sabato.
Queste sono dunque le tue previsioni. In conclusione, Joe, una battuta sulle Matildas, una sconfitta che fa male, quella nella finale dell'Asian Cup contro il Giappone, un risultato giusto a tuo avviso?
È un risultato forse non tanto giusto, un gol ha deciso l'incontro, alla fine è sempre il Giappone che riesce a superare i Matildas. Poi i Matildas non è che sono stati tanto convincenti in semifinale contro la Thailandia, alla fine hanno vinto soltanto ai calci di rigore, ma sempre il Giappone in questi tornei maggiori è sempre la squadra vittoriosa sui Matildas, quindi forse mi sono stato aspettato, ma non tanto giusto secondo me, perché la partita è stata abbastanza equilibrata, ma alla fine ha deciso soltanto un gol verso la fine e quindi il Giappone si laurea campione d'Asia.
Grazie a Joe Russo per questo aggiornamento sulla A-League. Ritroviamo Dario Castaldo per la conclusione. Ci sono ancora un paio di cosette di cui parlare, vero Dario?
Anche tre volendo. Di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sì, intanto parliamo di motori, MotoGP in terza gara della stagione nel Gran Premio di Austin in Texas. Il successo è andato a Marc Marquez. Ascoltiamo la telecronaca dell'arrivo vittorioso dello spagnolo.
Rises to the King of Kota, the number 93. In his 93rd Moto Grand Prix, the number 93 comes through the last corner to be crowned once again King of Kota at the checkered flag. Marc Marquez once again. Maverick Viñales blasts through in second place. We wait a long time. Here he is, Crazy Joe, Andrea Iannone.
Insomma, Marquez che ha vinto con un distacco di tutto rispetto per quanto riguarda la MotoGP, 3,5 secondi su Vignales, oltre 6 secondi su Iannone, poi quarto Valentino Rossi, quinto Andrea Dovizioso che grazie a questo risultato mantiene la testa della classifica mondiale con appena un punto di vantaggio proprio su Marquez, 46-45, segue Vignales a 41, ha tardato Rossi che paga il KO proprio targato Marquez nel Gran Premio di Argentina. Per quanto riguarda il resto del weekend sportivo. Diciamo che a sorpresa la Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo è stata vinta dal lussemburghese Jungels, il quale lui per primo ha detto non faceva parte delle strategie della squadra questo mio successo, ma poi quando sono partito nessuno mi è venuto dietro. Ascoltiamolo.
To be honest, there was no big decision. Yeah, I tried and I think it came as a surprise for me as well that I was going alone, and I think maybe the guys behind also didn't think that I could make it, and finally I just kept my head focused and straight towards Liège until the line here.
Bob Jungels, lussemburghese scudiero di Alaphilippe, che alla fine si è ritrovato per primo sul traguardo di Liegi, era invece strafavorito Rafa Nadal a Monte Carlo, nonostante, a parte una breve apparizione in Coppa Davis, in pratica non giocasse dal quarto di finale degli Australian Open contro Marin Cilic, nel quale si era infortunato. Invece Nadal si è presentato nel Principato e ha vinto per l'11ª volta il Master 1000, che apre la stagione dei grandi eventi sulla terra battuta. Ascoltiamo lo spagnolo numero uno al mondo.
Well, difficult now, so special for me to have this trophy with me again. It's a feeling that not easy to describe, especially coming back from injuries. You know, when to start the clay court season again this way, it's so special for me. No, very happy for everything. Have been a great week in general terms. All the matches have been very positive, and yeah, can't ask for more.
Ed è tutto.
Bene, ringraziamo Dario Castaldo per questa conferma.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.